Buongiorno a tutti amici di Visione TV, ben ritrovati con questo appuntamento. Iniziamo la settimana senza Francesco Toscano, lo vedrete soltanto nelle dirette dei comizi, dei suoi interventi della campagna elettorale. Oggi ho il piacere di avere con me Pino Cabras. Ciao Pino.
Ciao, ben trovata Enrica, un saluto a tutti gli amici di Visione TV.
Pino, so che sei in Italia ancora per pochi giorni perché sei in partenza per il Forum economico di San Pietroburgo che si terrà dal 5 all'8 giugno.
Esatto, è un appuntamento molto interessante perché diciamo è la vetrina di una Russia molto diversa da quella che viene raccontata, perché si parla della Russia ancora con queste immagini tardo-sovietiche e in realtà è un paese che si vuole mostrare al mondo nei suoi sviluppi economici, nel suo sistema di relazioni che è straordinariamente interessante. Quindi vedrò da vicino e cercherò anche di raccontarlo agli amici di Visione TV.
Assolutamente. Senti, ma chi saranno gli ospiti più attesi e ci sono degli argomenti chiave che verranno già trattati, dei panel particolari?
La cosa curiosa è che si parla di tutti quegli argomenti di cui si parlerebbe in un qualsiasi convegno occidentale, sul tema dell'economia, delle sue relazioni con la politica, la geopolitica, con il futuro, con le tecnologie, da sessioni dedicate al tema dell'intelligenza artificiale, alle nuove reti energetiche. Quindi è un momento molto interessante per vedere lo sguardo di un mondo che noi ora stiamo separando da noi, che ha una parola decisiva sul XXI secolo. E quindi si parlerà di tutto in un certo senso. E ci sarà anche il presidente russo Vladimir Putin, che non a caso ha sempre dato molta importanza a questo evento, essendo lui di San Pietroburgo, cioè della città da sempre più aperta verso il mondo occidentale. È stata costruita apposta per essere un luogo che si apriva al mondo.
Invece in Europa, in Occidente più in generale, si sta discutendo molto di questa escalation che stiamo vivendo perché stanno spirando sempre di più venti di guerra. C'era stata l'indiscrezione di politico sul fatto che Biden avesse dato il via libera alla possibilità di lanci di armi statunitensi nel territorio della Federazione Russa, poi è arrivata la conferma. Che cosa può comportare e a quali conseguenze dovremmo aspettarci con questa decisione dell'amministrazione Biden?
Guarda, io sono ottimista soltanto per indole. Se devo guardare ai fatti, devo ricavare delle impressioni assolutamente pessimistiche. L'Occidente sta mandando in tutti i modi un messaggio graduale, crescente, inesorabile di intenzione di voler suscitare una reazione di tipo atomico da parte della Russia. Non so cosa faccia pensare alle classi dirigenti occidentali di poter avere le possibilità di vincere in un contesto di guerra atomica. La guerra atomica è tipicamente la mutua distruzione assicurata e la distruzione anche dell'ecosistema. Però i fatti parlano da soli ormai, c'è una tendenza continua, costante ad aggiungere ogni giorno un tassello, un elemento che deve spingere verso la guerra. E vedo una grandissima preoccupazione in giro. Se ne sono accorti anche i politici italiani che alla vigilia delle elezioni vedono che l'elettorato percepisce che qualcosa non va e quindi, come dire, se la stanno facendo addosso, mi viene da dire. E ci sono altri politici europei che ormai sono chiari nel dire questi sono folli. Da ultimo il ministro degli esteri dell'Ungheria, Siarto, ha detto mi attendo che questa prossima riunione dei ministri degli esteri l'Unione Europea sia un concerto di follie, anzi, non era dell'Unione Europea, era della NATO, ma è facile confondersi in questo periodo.
Ma infatti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha usato, secondo me, una metafora molto azzeccata quando ha dichiarato che l'Occidente è come se fosse preda di un'estasi bellicosa, perché sta cercando, come ci stavi spiegando proprio tu, in tutti i modi il conflitto globale, come se fosse alla ricerca compulsiva di un casus belli. Ma secondo te perché l'Occidente, l'Unione Europea in particolare, vuole il conflitto globale? Sarebbe la terza guerra mondiale? Sarebbe davvero un'ecatombe?
In questa domanda è contenuta una questione che non si può risolvere, cioè cosa vuole l'Unione Europea? L'Unione Europea non può volere nulla, perché è un'entità priva di volontà, è totalmente determinata da soggetti esterni, che sono grandi potenze legate all'anglosfera, essenzialmente alla NATO, che prevale in tutte le decisioni, non sono dei soggetti che fanno gli interessi dei popoli europei. In questo contesto l'Europa è governata da nemici del popolo, che sono disposti a qualsiasi sacrificio, a subire qualsiasi conseguenza, tipo i tedeschi che hanno accettato la distruzione del Nord Stream, che non hanno fatto i russi, l'hanno fatta gli americani o qualche loro soggetto amico, e sono disposti ad accettare una deindustrializzazione profonda dell'Europa, una diminuzione degli spazi di manovra di quella che è stata una delle economie più potenti della storia, e sono anche disposti a farla diventare un teatro di guerra. Diciamo che in questo momento tutti i politici europei gradualmente stanno introducendo il tema della coscrizione obbligatoria, della leva di massa. Quindi l'idea di trasformare il mondo occidentale europeo in un'economia di guerra, in una società interamente votata alla guerra.
A proposito di società interamente votata alla guerra, adesso vorrei mostrarvi, tu l'hai già visto perché me l'hai mandato, io speravo che fosse un falso o anche controllato perché sono malfidata, ma niente, veramente tremendo, lo spot elettorale di Ursula von der Leyen, con musica epica, toni minacciosi, immagini e soprattutto continui riferimenti militari alle armi, ben inquadra proprio il momento che stiamo vivendo, che sembra catapultarci a, io direi, un secolo, anche più di un secolo addietro. Chiediamo alla regia se ci mostra questo spot elettorale, perché è veramente da guardare, e poi vorrei che lo commentassi per noi.
Russia's war on Ukraine is still raging at Europe's doorstep. Our enemies will stop at nothing.
The aim is to divide our societies from within and to attack our borders from outside.
Vote for a strong Europe that dares to act.
We are in an era of rearmament, and Europe cannot be left behind. That means turbocharging our defense industrial capacity in the next 5 years.
Common European defense projects, boosting preparedness, tackling disinformation. With the European People's Party and Ursula von der Leyen, vote for a Europe that can defend itself. More than a union, our home.
Vabbè, qua è un concentrato veramente di tutte le tematiche più assurde e raccapriccianti, c'è anche il riferimento alla lotta contro la disinformazione, il fatto che l'Europa deve riuscire a difendersi da sola, e questo turbo capitalismo della guerra. Come lo commenti, Pino?
Il nazismo del XXI secolo parla inglese, e questa è la cosa che mi colpisce. Abbiamo un personaggio tedesco, per fare il nazismo moderno va sempre bene, la Germania, però parla inglese, cioè la lingua dei vincitori della Seconda Guerra Mondiale, che però è adatta per disegnare le direttrici del nuovo potere. L'Unione Europea è un paese dove, con la uscita della Gran Bretagna, in teoria l'inglese è diventata una lingua di poco conto, perché c'è solo l'Irlanda che ce l'ha come lingua ufficiale, ma diventa la cifra di un dominio culturale che è quello delle potenze anglosassoni. È potentissimo questo fatto, questa immagine deve colpirci direttamente proprio per questa mistura di accento tedesco e di inglese poi retorico, che è quello che vuole portarci alla guerra, con dei messaggi che sono profondamente ingannevoli sul fatto che ci siano dei nemici che ci vogliano attaccare, invadere, che bisogna fermare a tutti i costi, quindi al costo di un grande processo di riarmo, al quale va sacrificata tutta l'economia. Sarà la vittima sacrificale quel sistema di classi medie che è stata la nervatura dell'Europa del dopoguerra. Il dopoguerra per definizione finisce perché inizia una nuova guerra e l'Europa si sente già belligerante, già schierata in questo clima che trasformerà tutto. È molto inquietante, hai fatto bene a ricordarlo, anche il cenno alla disinformazione che vogliono maneggiare. Quella ha un altro nome, è censura. Vogliono arrivare a delle leggi speciali che toglieranno il diritto di parola a noi che vorremmo una prospettiva diversa.
Prima io facevo riferimento a questo clima in cui sembra proprio di essere precipitati ad almeno un secolo fa. Vedere questo spot mi evoca, sai cosa? Il ricordo della commissione Krill, dove c'era proprio quella squadra di neo agenti delle pubbliche relazioni, anzi della propaganda, capeggiati da Edward Bernays e Ivy Lee, che dovevano creare migliaia di documenti, volantini, addirittura di film per sensibilizzare in questo caso l'opinione pubblica statunitense per entrare in guerra contro la Germania, e che anche diede vita al famoso poster dello zio Sam. Veramente passano i decenni, addirittura i secoli, però poi le tecniche di propaganda bellica sono sempre le stesse, e anche questo in qualche modo è particolare, vedere uno spot come questo e non sorridere per non piangere dalla drammaticità degli eventi.
Sì, richiama i momenti peggiori della nascita del totalitarismo, tutti i momenti peggiori del XX secolo. È evidente che l'infrastruttura è rimasta, si insedia questa infrastruttura all'interno di un'altra infrastruttura che era quella della guerra fredda, dell'odio verso Mosca, che stava in un'altra tempistica storica che era quella del secolo scorso, ma che non è stata interamente smantellata e che ora viene riciclata. Si collega a strutture che già da anni esistono nella NATO, perché la NATO ha capito che la guerra della percezione è altrettanto importante, se non di più, di quella fisica meccanica dei bombardieri o dei carri armati, perché è potente nel destrutturare il nemico, anche quando il nemico è la propria stessa popolazione da destrutturare, da governare in un modo totalitario. E in più ci sono tutta una rete di delibere della Commissione europea e di come si chiamano, risoluzioni del Parlamento europeo, che dicono queste cose. D'ora in poi bisognerà finanziare dei giornalisti d'inchiesta che smontano le bugie della Russia. Però significa finanziare tutta una serie di giornalisti a libro paga per inondare l'opinione pubblica di informazioni gradite a questo nuovo potere bellico che si sta organizzando.
La differenza... Qua scusami, invece mi viene in mente Udolf Kotte e quel suo libro che scrisse Giornalisti venduti, dove spiegava questa modalità per cui molti suoi colleghi e lui stesso per ben 17 anni lavoravano e lavorano al servizio della NATO, comunque di apparati anche dell'intelligence stessa, ripubblicando, stiamo parlando proprio di giornalisti, ripubblicando veline, quindi articoli scritti dall'intelligence stessa. È una roba di quella, cioè quello che mi stai dicendo adesso mi evoca anche qua la stessa identica struttura, lo stesso schema.
La differenza è che quella era una struttura che doveva mantenersi clandestina, perché doveva mantenere la parvenza di un dibattito libero, che veniva certo influenzato da questa massa di informazioni manipolate e tossiche, ma che non doveva rivelare la fonte. È stata una rivelazione di Ulcotte o di altri, di WikiLeaks, che ha messo in campo molte informazioni sull'influenza degli apparati di intelligence sull'informazione mediatica. Però ora questo diventa parte stessa delle policy, proprio delle politiche dell'Unione Europea, che diventano predominanti, alle quali gli stati dovranno uniformarsi. Quindi è un modo più orwelliano, più verticale di organizzare le cose da parte di una struttura centralizzata. L'altra differenza rispetto al XX secolo è che quello che si prospetta ora è un tipo di guerra molto più devastante e anche più breve. Nel momento in cui dovesse passare di livello questa guerra, malauguratamente, speriamo di no, e facciamo tutti gli scongiuri morali che possiamo fare, in quel momento siamo di fronte al cambiamento decisivo anche dei paesaggi in cui viviamo. È un passaggio non di epoca storica, ma un passaggio dal quaternario a una nuova era che non sappiamo ancora come chiamare. Oggi, in questi giorni, ho scritto un articolo chiamandola il nucleare zoico. Servono ormai dei termini nuovi per poter immaginare quello che si sta preparando da parte di questi responsabili che poi assumono il volto dei maggiordomi alla von der Leyen.
Citando il caso italiano, tu prima anticipavi che anche insomma eminenti politici guerrafondai, da il ministro degli esteri Tajani arrivando a Crosetto, sembrano iniziare a preoccuparsi, a fare dei passi indietro, a specificare che l'Italia non vuole la guerra, non manderà nessun soldato a combattere una guerra contro la Russia che non è quella italiana. Come si stanno riassestando gli equilibri in questo scenario?
Io credo che la politica del pesce in barile poteva durare settimane, mesi, forse uno o due anni, ma non di più. L'Italia si è barcamenata in una situazione in cui assecondava la graduale crescita di coinvolgimento che voleva la NATO, da prima dicendo mandiamo armi non letali, ammesso che possano esistere armi non letali, non mandiamo armi che devono andare nel territorio russo, ma risulta che qualche arma di origine italiana sia finita comunque nel territorio russo. Gradualmente hanno accettato di tutto, con un coinvolgimento anche economico significativo. Ora ho l'impressione che non sia una finta la preoccupazione che nelle alte sfere italiane si sta manifestando, perché se prima potevano coltivare qualche illusione, ora non c'è più lo spazio. È chiaro che i dirigenti della NATO, e in particolare i domini della NATO, cioè Stati Uniti e Gran Bretagna, stanno andando in direzione della guerra e la vogliono. Tutto va in quella direzione. I loro più fedeli pupazzetti, che ripetono le cose pappagallescamente, come Stoltenberg, già lo dicono e fanno ogni giorno un passo in più. Se soltanto avantieri Stoltenberg diceva dobbiamo colpire la Russia, il giorno dopo già diceva stiamo già colpendo la Russia. Ci sono alcuni paesi che non si sono posti dei limiti per il tipo di armi che devono essere andate. Adesso i russi ovviamente stanno finendo anche con quell'ipocrisia di pensare che le decisioni siano autonome da parte di Kiev. Queste decisioni sono interamente nelle mani della NATO, e dire questo non è senza conseguenze. Significa che d'ora in poi la Russia considera direttamente responsabile la NATO e il confronto sempre di più sarà diretto nei confronti della NATO.
In questi sogni di guerra, in questa estasi bellicosa, citando ancora Peskov, però ci sono dei problemi anche concreti che arrivano addirittura dalla NATO, che lancia un allarme secondo cui l'Europa ha solo il 5% delle difese antiaeree necessarie in caso di guerra contro la Russia. E quindi?
Sì. Non è immaginabile uno scontro normale con l'attuale livello di munizionamento dei paesi della NATO, perché in questo momento non c'è la capacità neanche di resistere in una normale guerra di terra. Quindi questo significa, siccome penso che per quanto siano pazzi i dirigenti della NATO non siano interamente irrazionali, stiano pensando a un modo diverso di condurre questa guerra, e cioè non impantanarsi in Ucraina o in qualche altro territorio interno dello spazio dell'Unione Europea, diciamo, ma aprire nuovi fronti che possono essere difficoltosi per i russi. Questa è un'analisi, ad esempio, di Rostislav Ischenko, uno studioso russo che sto leggendo molto attentamente ultimamente, perché fa accapponare la pelle, devo dire, per la sua lucidità, perché è fuori dagli schemi, non si fa raccontare frottole neanche dalla propaganda che può venire dalla Russia, ecco. E dice: il punto più debole sarà il Baltico. Lì vogliono aprire un fronte che per i russi è difficile da tenere, cioè isolare Kaliningrad, che è questa esclave russa che si affaccia sul Baltico, il Baltico che è diventato una pozzanghera della NATO ultimamente, interamente circondata dai paesi della NATO. Se vogliono isolare questo tratto di territorio russo dal resto della Russia, allora per la Russia rimangono pochissime possibilità se non portare la guerra a un livello più alto, in cui la NATO si illude di avere la prevalenza dell'aviazione, cioè la capacità di fare comunque moltissimi danni alla Russia, cosa che costringerebbe la Russia a una guerra nucleare a quel punto. E c'è qualche illuso, purtroppo è così, che pensa che i russi non arrivino a questo livello. E quindi fanno una specie di corsa di due macchine che si stanno lanciando a 180 km all'ora l'una contro l'altra, e gli americani pensano: si arrenderanno prima i russi. Noi siamo il James Dean del film che resiste sino alla fine. Poi sappiamo che James Dean è andato anche male dal punto di vista automobilistico. Però al di là di questa macabra battuta, c'è veramente l'illusione di far arrendere i russi, che nasce da una radicale incomprensione di quello che è diventato la Russia negli ultimi 20 anni, negli anni di Putin essenzialmente.
La Cina ha deciso che non parteciperà alla conferenza di pace sull'Ucraina in programma il 15 e il 16 giugno prossimi in Svizzera, a causa della mancanza delle condizioni primarie, tra cui proprio l'invito, la presenza, insomma, di Mosca. E come si può pensare di predisporre una conferenza sulla pace senza invitare uno dei due protagonisti principali? Si continuano così con queste messe in scena assolutamente inutili, o secondo te qualcuno ritiene davvero plausibile di poter intavolare dei negoziati senza Mosca?
C'è l'illusione che nasce da questa arroganza dell'Occidente, che appunto non ha preso le misure dell'atteggiamento, della dignità che riserva a se stessa la Russia, e pensa di fare un'offerta che non si può rifiutare, di presentare dei pacchetti che siano in qualche modo accettabili dalla Russia, pensando che i russi si possano fidare ancora, dopo tante prove e riprove che non sono stati rispettati neanche dei trattati come Minsk 1, Minsk 2, sono stati usati e rivendicati anche apertamente da parte di leader occidentali come uno strumento per congelare la situazione e consentire all'Ucraina di riarmarsi. E quindi dopo una situazione sul campo in cui ci sono state delle evidenti conquiste territoriali, una degradazione della macchina bellica ucraina, i russi non accetteranno mai un pacchetto che non hanno discusso. È veramente folle anche solo proporlo. Sicuramente i cinesi, che sono attenti alla sostanza e alle forme della diplomazia a livello internazionale, non possono accettare uno schema di questo tipo, che è pensato per isolare la Russia, mentre isola chi sta organizzando questa conferenza.
L'altro grande focolaio è quello ovviamente in Medio Oriente. Noi ci spostiamo in Medio Oriente, ti vorrei far vedere questa fotografia, chiedo alla regia se ci mostra la foto di Nikki Haley che autografa, che scarabocchia, eccolo qua, c'è anche un dettaglio, mentre scarabocchia "finiteli" sui proiettili che l'IDF sta per lanciare su Rafah, a dispetto tra l'altro della Corte Internazionale di Giustizia, mostrando che cosa? Che di fatto, se i democratici Biden ha fornito i proiettili, i repubblicani finiscono per autografarli, c'è cioè addirittura il cuoricino vicino alla scritta, insomma, finiteli, e quindi anche i repubblicani sono complici in quello che è, sebbene qualcuno continui a rifiutare il termine genocidio, un vero e proprio genocidio. Vorrei che me la commentassi questa immagine che ha fatto il giro del mondo e che giustamente ha scandalizzato molti, se non i sostenitori di questo machismo repubblicano che almeno in patria, cioè negli Stati Uniti, piace e viene condiviso da molti.
Questo tipo di immagini l'avevo già vista in passato, provando lo stesso raccapriccio, quando vedevo dei bambini israeliani che venivano istruiti a disegnare e scrivere delle frasi dello stesso tenore su dei proiettili che poi erano destinati ai bambini dell'altra parte, ai bambini palestinesi. E ora lo vedo nelle mani di una esponente di primo piano della politica americana. Vorrei ricordare che Nikki Haley è stata ambasciatrice all'ONU, è stata anche la contendente numero uno di Trump all'inizio delle primarie quest'anno. E cosa rappresenta questo? Rappresenta la condizione di una classe dirigente, quella statunitense, che percepisce se stessa in profonda continuità con la classe dirigente israeliana. Anche l'apparato militare industriale è la stessa cosa. Se noi pensiamo alla quantità immensa di forniture che sono state date a Israele soltanto negli ultimi 8 mesi da parte degli Stati Uniti, stiamo parlando di una spesa che è addirittura superiore a quella del bilancio intero della Russia, il bilancio militare, degli ultimi 20 anni, anno per anno intendo. Cioè è una quantità di integrazione che poi viene anche rivendicata dai dirigenti americani, tipo la Nuland, altro bel personaggino, insomma, ha imperversato in questa unica classe dirigente militare industriale. La Nuland rivendica che qualsiasi fornitura venga data a Israele o all'Ucraina dà lavoro a delle industrie che sono distribuite su 30 dei 50 stati americani. Quindi c'è un discorso anche di interessi economici inestricabili che poi portano all'aberrazione delle immagini che abbiamo visto. Io sono veramente scandalizzato, perché poi quell'immagine la vedo inevitabilmente accoppiata a quelle immagini tremende che noi neanche trasmettiamo in video, perché sono orribili, dei bambini fatti a pezzi. Questo è veramente l'epoca del Kali Yuga, mi viene da dire. E ha il volto di personaggi mediocri, stupidi, assolutamente inadatti a un ruolo all'altezza di un impero, come Nikki Haley, una persona veramente di uno squallore incredibile. Non mi aspetto neanche grandissime reazioni che rovescino questa tendenza.
Infatti non ha avuto, secondo me, la giusta reazione quell'inchiesta del Guardian, che ha mostrato come il Mossad abbia fatto delle vere e proprie, esercitato delle vere e proprie pressioni sull'ex procuratore della Corte Penale Internazionale tra il 2021 e il 2022 affinché la CPI non aprisse un'inchiesta per spiccare un mandato d'arresto, la richiesta di un mandato d'arresto internazionale per Netanyahu. E nei giorni scorsi si è addirittura scoperto che sempre i servizi di sicurezza israeliani hanno bloccato la pubblicazione di una precedente indagine di Haaretz per rivelare queste pressioni. Anche in questo caso l'eco che c'è stata di questa inchiesta, anzi di questa doppia inchiesta, non è stata poi forse quella che ci sarebbe dovuta essere, che sarebbe dovuta essere ripresa dai quotidiani internazionali e anche mostrare, insomma, come avvengano anche certe forme di intimidazione mafiosa.
Non mi stupisce che certi giornali italiani non ne parlino abbastanza o sopiscano e tronchino la notizia, perché praticamente hanno dei direttori che sono imbeccati totalmente dai servizi segreti israeliani e statunitensi, quindi hanno ormai come ferro del mestiere la manipolazione, la censura, l'intento di nascondere tutto. cosa che non c'era in Israele sino a poco tempo fa. Infatti queste pagine oscurate di Haaretz sono una novità. Israele, in mezzo a tutti i suoi immensi difetti di stato coinvolto nelle guerre, aveva comunque una stampa mediamente libera, tra le più libere in Occidente, dove si permettevano delle critiche che qua invece non vengono fatte nei confronti di Israele. Adesso siamo entrati in una fase nuova. La chiusura di Al Jazeera recente è un caso emblematico, oppure il modo di targetizzare i giornalisti con l'intelligenza artificiale nella striscia di Gaza. È stata proprio un'azione mirata volta a uccidere, alla fine si contano nell'ordine delle centinaia, i cronisti che raccontavano la guerra. Vogliono silenziare tutto, purtroppo. Sì, non c'è stata sufficiente attenzione ed è abbastanza clamorosa, come lo dite, perché era perfino ridicolo il personaggio di questo capo del Mossad che veniva mandato da Netanyahu, molto preoccupato, a stalkerare la povera, come si chiama, procuratrice capo della Corte Penale Internazionale. Praticamente si faceva trovare in albergo, in luoghi come certi stalker da racconto, insomma, da stereotipo.
Era anche abbastanza morbosa e colorita da dare, cioè nei dettagli. In genere sono quelle notizie su cui si buttano come delle faine, no? I giornalisti, invece hanno cercato di ignorarla il più possibile.
Sì, e c'è una cosa gravissima, cioè uno con la massima copertura del proprio governo che andava a intimidire in tutti i modi, a blandire, a promettere utilità oppure a minacciare un magistrato importante di una inchiesta che poteva mettere in cattiva luce Israele. E c'è da dire che molti sottovalutano, a volte dicono l'ONU non serve a nulla, le istituzioni sovranazionali sono tutte da abolire. Non è esattamente così, tanto è vero che Israele temeva questa inchiesta e la teme tuttora, perché comunque passa una legittimazione di una visione diversa in cui le responsabilità vengono messe a nudo, quindi nelle forme del diritto moderno.
E il Messico si è unito nella causa contro Israele presso la Corte Internazionale di Giustizia. Secondo te può evolvere la questione nei prossimi mesi?
Penso di sì, perché Israele alla fine di tutta questa vicenda in cosa ha un punto debole? È l'ultimo avamposto non tanto dell'Occidente quanto di una idea coloniale della gestione dei rapporti internazionali. È l'ultimo paese proprio brutalmente coloniale all'antica, e questo in un contesto internazionale in cui c'è una profonda emancipazione di tanti paesi che non accettano più neanche il neocolonialismo, non a dire il vecchio colonialismo. Tutto questo stride, c'è tutto un mondo che si è sviluppato, sta crescendo, sta creando relazioni, il mondo che guarda al BRICS, per così dire, che non può accettare che nelle relazioni internazionali sia legittimato in qualche modo qualcosa come quello che sta facendo Israele. E quindi nel momento in cui un tempo si diceva che erano isolati gli altri, adesso sono isolati quelli che ancora non vogliono riconoscere i diritti dei palestinesi e non vogliono mettere di fronte al tribunale, sia quello del diritto sia quello della storia, la classe dirigente israeliana.
Tu hai citato i BRICS. Xi Jinping ha annunciato che la Cina ospiterà il secondo vertice sino-arabo nel 2026, che costituirà un'altra pietra miliare nelle relazioni sino-arabe. E come si stanno spostando gli equilibri nel mondo sempre più multipolare?
C'è un gruppo di paesi che in un certo senso ha già fatto una scelta di campo, ed è quella scelta di campo che può portare alla de-dollarizzazione, quindi a un cambiamento dello status centrale degli Stati Uniti verso un'economia multipolare che cambia proprio tutte le relazioni geopolitiche. Poi c'è una serie di stati che sono in bilico, che hanno i piedi in due staffe, tipo l'Arabia Saudita, che è integrata tantissimo nella finanza occidentale, possiedono mezza borsa di Londra, eccetera, eccetera, ma che hanno anche già un piede nei BRICS, e che quindi sono in una situazione che vogliono comunque governare, di attenzione a come stanno cambiando le cose nel mondo. altri paesi più deboli rispetto all'Arabia Saudita, perché più poveri, perché non hanno quella quantità di risorse né quella quantità di armi, sono esposti invece adesso a delle tensioni interne gigantesche. Penso alla Serbia, alla Moldavia o anche alla Georgia, ma potremmo citare anche altri paesi. Quindi ci sarà uno sforzo nei prossimi mesi per dire o di qua o di là. E questo sforzo lo faranno soprattutto in modo violento gli Stati Uniti, perché già minacciano sanzioni appena qualcuno vuole autonomizzarsi, mentre la politica dei cinesi è più soft, di lungo periodo, con i mezzi economici immensi che stanno mettendo in campo, che portano a una capitalizzazione, a degli investimenti che diventano anche senza paragoni rispetto all'Europa. L'Europa, ad esempio, perché ha perso tantissimo terreno in Africa? Non solo per ragioni militari, non solo perché non offre sicurezza, anzi offriva insicurezza, ma perché non ha investito sull'Africa, mentre la Cina ogni anno stacca assegni da 70 miliardi di dollari equivalenti. Quindi la Cina su questo pensa di avere il tempo dalla sua. Molte delle cose che stanno accadendo adesso in termini di guerra e di rischi di guerra nascono da un'analoga considerazione di quelli che dicono prima che questo tempo si consumi dobbiamo fare qualcosa, magari bruciando i libri contabili dei debiti e delle situazioni economiche che ci sfavoriscono. Questo che mi preoccupa anche per le scelte più irresponsabili attuali della guerra.
Venerdì scorso noi abbiamo dedicato uno speciale sulla sentenza storica di colpevolezza dell'ex presidente americano Donald Trump, poi siamo ancora tornati sull'argomento. Volevo avere da te un commento su questo verdetto.
Sì, Trump è stato in questo periodo un personaggio davvero paradossale, perché è davvero il frutto della plutocrazia americana, un riccone, un miliardario, è l'unico tipo di persona che può permettersi di fare politica a quel livello, quindi solo persone che mobilitano risorse enormi possono ambire a governare almeno in parte la politica degli Stati Uniti, però lo ha fatto da un punto di vista troppo autonomo rispetto a quello stato profondo che invece vuole dei personaggi più malleabili, più dipendenti, che per raggiungere quella quantità di denaro che serve per una elezione presidenziale fanno dei compromessi molto più forti. Ne ha fatti tantissimi anche lui, non è che non abbia tenuto conto del deep state, lo ha combattuto anche, diciamo, in modo aperto nella sua campagna elettorale, ma viene ormai bersagliato nel modo più radicale. Quindi c'è una divaricazione all'interno dell'establishment statunitense che vuole togliersi gli outsider, anche se questi outsider hanno delle basi sociali, un blocco sociale che li sostiene, che un tempo non c'era, e Trump è stato abile a crearsi, diciamo, una sua base di sostegno fatta di milioni e milioni di persone. Non credo che alla fine la via giudiziaria sarà sufficiente a toglierlo dalla scena, però questo è significativo di una crisi profonda dell'establishment statunitense, cose che possono portare anche a conflitti maggiori. Abbiamo visto durante la pandemia c'erano politiche radicalmente diverse fra il Texas e New York, fra la Florida e la California. Era come se fossero due nazioni diverse. Ci sono tensioni sul tema dell'immigrazione, qua e là si affacciano spinte separatiste. Non dico che siamo sull'orlo della guerra civile, però è una società che non sta trovando più una composizione, quella statunitense, dal punto di vista politico. Vediamo questo come si trascina nell'ambito internazionale.
Infatti è inquietante che proprio un paio di mesi fa sia uscito anche nelle sale italiane quel film di Alex Garland, Civil War, ambientato negli Stati Uniti in un presente o comunque molto prossimo futuro in cui c'è questa guerra civile sanguinaria. Sembrano comunque sempre dei messaggi tra le righe che vengono mandati al pubblico, in questo caso internazionale.
Sì, nel momento in cui lo stesso popolo di riferimento di uno Stato viene trattato come un target, un bersaglio, il tipo di messaggi che passano sono questi, e potenzialmente quindi la guerra è innanzitutto interna, lo è dal punto di vista della comunicazione, del modo di concepire i messaggi che vengono trasmessi da parte delle strutture di governo. Quindi si moltiplicheranno anche questo tipo di atteggiamenti, di letture della realtà. E non so se questo poi si tradurrà direttamente in una guerra civile, però è un'arma di pressione. E intanto quello che fanno molti governanti è cercare di mettere al sicuro dal prossimo presidente le decisioni sul tema della guerra. Ad esempio, oggi, in questi giorni, Stoltenberg ha detto che vuole uno stanziamento fisso all'anno per l'Ucraina di 40 miliardi, che sia obbligatorio, quindi una sorta di trattato che vincola anche un presidente successivo. Quindi sono come tanti piccoli lillipuziani che stanno legando il gigante con tanti minuscoli fili e con tanti elementi di vincolo.
Grazie Pino di essere stato con me, tra l'altro buon viaggio e spero di averti in collegamento con noi e nei prossimi giorni. Ricordo che sarai a San Pietroburgo al forum economico appunto di San Pietroburgo che si tiene dal 5 all'8 giugno.
Ti ringrazio e un saluto a tutti gli amici di Visione TV.
Grazie ancora per essere stato con noi, grazie a tutti voi per averci seguito, vi ricordo che potete acquistare l'ultimo numero, il numero di maggio, tra pochi giorni uscirà il nuovo numero, quello di giugno del nostro mensile Visione un altro sguardo sul mondo, il numero di maggio dedicato alla pandemia, storia di un progetto criminale, come vi ho già anticipato nei giorni scorsi, il numero di giugno invece era doveroso, sarà proprio dedicato al tema della guerra, al fatto che in Europa sta tornando lo spettro della guerra e in Occidente ci si sta militarizzando, è esattamente quello di cui abbiamo parlato oggi pomeriggio con Pino Cabras. Vi ricordo anche che è necessario e fondamentale per noi il vostro appoggio, il vostro sostegno anche economico, potete continuare a sostenere l'informazione libera e indipendente di Visione TV andando sul sito di Visione TV, scegliendo appunto la modalità, come la vedete qua nella grafica, che preferite. Grazie a tutti per essere stati con noi, ci vedremo molto spesso questa settimana, come vi ho già anticipato venerdì scorso nello speciale con Luca Marfè, ci saremo io e Giorgio Bianchi che ci alterneremo con diversi contenuti e poi ci saranno le dirette dei comizi, degli interventi di Francesco Toscano e di Marco Rizzo e degli altri candidati durante questo rush finale della campagna elettorale. Grazie a tutti per essere stati qui con noi e buona prosecuzione sempre su Visione TV.